io focalizzerei l'attenzione appunto su tre temi che voi vedrete ritornare in questo intervento. Il primo tema è appunto il significato di filosofia, cioè in tutti i paesi, in tutte le relazioni c'è sempre stata questa problematica, ma noi stiamo parlando di filosofia africana o di pensiero africano? Stiamo parlando della filosofia occidentale africana oppure di un'altra filosofia? Oppure l'Islam, la filosofia islamica è filosofia oppure è cultura islamica, riflessione politico-culturale, sociologico, pratica, eccetera, eccetera, letterario, eccetera. La filosofia russa si trova nella letteratura, come mai, eccetera, eccetera. Voi abbiamo visto in tutti i casi, nella filosofia, non parliamo della filosofia giapponese, perché in effetti la filosofia giapponese è una filosofia occidentale in un certo senso, anche se caratterizzata, come ci ha mostrato benissimo Brian Schroeder, da questa, cioè c'è questa scuola di cui Kyoto è estremamente interessante, con un'interconnessione inedita e raffinata tra tradizione europea, proprio specificamente europea, e tradizione e pensiero tradizionale cinese, ma giapponese, ma la questione dell'Oriente è un'altra enorme questione che abbiamo affrontato, che naturalmente non è il caso qua di affrontare. L'unica, appunto, comunque il punto cruciale è, diciamo che dal mio punto di vista la prima cosa che mi è venuta in mente è: ma tutte queste filosofie nel mondo, e questo poi chiederò a Ugo Perone se anche secondo lui è così, sono filosofie, tra virgolette, continentali, cioè ciò di cui si è parlato non è filosofia analitica. Laddove invece, così a occhi e croce, e soprattutto come vedremo poi più avanti, la filosofia analitica ha delle mire in un certo senso imperialistiche, cioè vuole essere la filosofia, e quindi è curioso questo fatto, o non ci riesce, oppure come ci riesce, perché non ci riesce, questi sono tutti problemi abbastanza interessanti. Il secondo tema, quindi primo tema delle discussioni, filosofia, il secondo tema delle discussioni è il rapporto col cosiddetto Occidente. Io dirò in questo mio contributo, che, ed è caratteristico della prospettiva analitica, pensare che l'Occidente non è l'Occidente, perché l'Occidente è diviso, l'Occidente non sta in Occidente, e vedremo come mai capita questo, mentre invece in tutti gli interventi abbiamo questo rapporto che a volte è il problema dell'integrazione, a volte è il problema del conflitto con il supposto punto di vista occidentale e via di seguito. Il terzo tema in tutti, adesso non dico in dettaglio, ma forse si potrebbe dire, ricostruire, prendendo appunti, io ho segnalato qua e là e tutti i momenti in cui i relatori affrontavano effettivamente questo tema e i vari tipi di interconnessione dialogica, dialettica, conflittuale che si sono venuti a creare. Il terzo tema che mi è sembrato importante, ed è importantissimo, è il problema della lingua, le lingue. Perché, e questo naturalmente ci porta ancora alla filosofia analitica, perché la filosofia analitica, soprattutto nel senso stretto dell'espressione, nasce con una speciale consapevolezza logica relativa alla lingua, alle lingue, in particolare all'inglese, ma in generale alle lingue indoeuropee. Ecco, il fatto che nelle diverse lingue ci sono diverse, nelle diverse lingue ci sono diverse metafisiche, sicuramente la nostra metafisica, se c'è, perché ovviamente forse non c'è, la nostra metafisica viene dalla nostra lingua, questo è sicuramente vero, o comunque si sviluppa, nasce con Aristotele, poi si sviluppa fino a Kant, continua a svilupparsi con l'ermeneutica come una metafisica che proviene da un certo tipo di linguaggio. Questo vuol dire, e siccome tra filosofia e tradizione metafisica, come anche viene bene in luce nella tradizione heideggeriana ed è stato sottolineato dall'intervento di Brian, allora come viene in luce con chiarezza l'interconnessione per la nostra tradizione, l'interconnessione tra linguaggio e metafisica è metafilosoficamente fondante, cioè per noi è importante iniziare, quando si inizia a fare filosofia ci si scontra con questo fatto inequivocabile, con questo problema, che può essere un problema, che può essere un'opportunità. Io personalmente la considero un'opportunità. Nella tradizione in cui mi sono formata a volte è stato considerato un problema e via di seguito, e come abbiamo visto nelle relazioni forse è un problema, forse è questa metafisica incardinata nella nostra lingua che ci impedisce di vedere le altre metafisiche, le altre filosofie tra virgolette. Allora, naturalmente il punto cruciale, i due punti fondamentali sono: La nostra metafisica non è nostra, è questo che dirò, e il secondo punto, la filosofia non è la filosofia, anche se lo è in un senso direi ancora più vincolante di quanto a volte si dica quando si dice no, la filosofia africana deve prendere la distanza, le distanze dalla filosofia occidentale, la filosofia oppure la tradizione giapponese è superiore alla tradizione, la tradizione metafisica, la visione del nulla assoluto, come ci diceva ieri Brian, per i giapponesi, per alcuni tra i teorici giapponesi, trasmessa dalla tradizione giapponese è in un certo senso migliore di quella occidentale. Tutto questo è assolutamente vero, come ha detto anche Brian, cioè per il fatto che per esempio la riflessione giapponese sul nulla assoluto sicuramente ci mette di fronte a delle opportunità filosofico-speculative. È questo il punto. Opportunità. La filosofia analitica ci dà queste opportunità? Che tipo di opportunità? Allora, fatto salvo tutto questo, questo è il quadro generale su cui poi tornerà Ugo, credo, e sarebbe interessante anche discutere. Si tratta allora di capire dove sta la filosofia analitica rispetto a tutto ciò. I chiarimenti preliminari che io ho ritenuto necessari e per cui ho fatto questo PowerPoint, io li svilupperò molto rapidamente perché sono contenuti in cose che io e tantissime altre persone in questi anni hanno scritto un po' ovunque, e naturalmente chi avesse delle difficoltà, cioè anzi forse sarebbe il caso che se qualche cosa proprio fosse veramente singolare, appunto qualcuno nella discussione poi dovrebbe dirmi ma dove... Che cosa vuol dire qua? Cioè, spero che nella discussione poi ci sia possibilità di sviluppare i punti oscuri. Allora, prima questione, bisogna distinguere tra filosofia analitica e tradizione analitica. Questo è essenziale, molto spesso non viene fatto, anche da parte dei filosofi analitici. I filosofi analitici hanno cominciato a pensare a se stessi e autocomprendersi in un certo senso a partire dagli anni 90 del secolo scorso, perché prima nella tradizione analitica, a parte i primordi, non c'era una tradizione metafilosofica, di riflessione metafilosofica. E però molto spesso sia Scott Soames, che è autore di un importante libro sulla storia, diciamo l'unico vero libro analitico sulla storia della filosofia analitica, anche Scott Soames non specifica molto bene questa differenza. Un altro libro molto importante è quello di Avrum Stroll, quello di Scott Thomas è in due volumi ed è sono del 2003-2004 mi sembra, mentre quello di Avrum Stroll è del 2000. Ora, queste appunto molto spesso non si distingue. Allora, la distinzione è questa: la tradizione analitica incomincia nel 1900 con Russell e Moore e dura variamente ancora oggi. Qualche brevissimo cenno su come inizia. Russell e Moore studiavano a Cambridge e non erano tanto soddisfatti del modo di far filosofia che si faceva a Cambridge. Russell va al famoso congresso di matematica di Parigi nel 1900, allora si era congresso di filosofia e matematica, e incontra Peano, la scuola di Peano, quindi la filosofia analitica nasce, ebbene sì, in Italia. Incontra Peano e si accorge che Peano e i suoi allievi avevano una agilità di ragionamento, una leggerezza e nel medesimo tempo profondità di analisi che lo colpisce moltissimo. E allora comincia a chiedersi, ma da che cosa viene questo? Va da Peano e Peano con una certa nonchalance gli dice, ma probabilmente deriva dal fatto che noi usiamo questa notazione logica. Ed ecco che Russell comincia ad appassionarsi alla cosiddetta logica moderna, cioè la logica di Peano e poi Frege. Naturalmente conosce Frege e conosce questa specie di gigante che ha riportato in un certo senso la logica alla filosofia e di lì viene tutto il discorso poi che prosegue, poi scriverà appunto On the Noting che fonda il metodo analitico in filosofia e dice Russell, con questo metodo, con questo nuovo metodo, noi riusciamo a rendere la filosofia veramente una disciplina rigorosa, a riconoscerci quando diciamo, parliamo, a capire esattamente come stiamo dicendo, a capire quello che stiamo dicendo, a capire esattamente quando stiamo andando avanti o invece stiamo girando a vuoto. Questo è un punto importante della tradizione analitica. Ora, Russell non si definiva un filosofo analitico, sia ben chiaro. La filosofia analitica non c'entra, idea, c'entra moltissimo, ovviamente, ma non c'entra propriamente con questo. Voi sapete che poi dopo questo avvio di Russell, cosa succede? Wittgenstein, Circolo di Vienna, neopositivismo centroeuropeo, sviluppo, diffusione della logica in Europa, scuola di Leopoli Varsavia, praticamente la questione si allarga a macchia d'olio, però. E nel secondo, diciamo negli anni 30, forse comincia già nel 1911 con un saggio di Moore dal titolo Some Main Problems of Philosophy. Comunque, in linea, diciamo che la filosofia analitica si autoriconosce tale, cioè comincia a chiamarsi analitica nel secondo dopoguerra, in particolare. Con questa serie di letture alla radio inglese che sono Revolution in Philosophy, poi pubblicate col titolo Revolution, che sono del 1956, quindi molto avanti, no? E ora, mentre la filosofia analitica è filosofia linguistica, secondo poi quello che dirà più avanti Rorty nel suo famoso reading, La svolta del linguistic turn del 1963, allora la filosofia analitica in senso stretto si conclude più o meno negli anni 70, cioè alla fine degli anni 60. Di solito, cioè, ci sono diverse, naturalmente ci sono diverse teorie su questo. La mia teoria è che più o meno già Convention, che è un libro di David Lewis, un importante filosofo, vedremo anche importante per la scuola australiana, che è del 1969, già allora qualcosa è cambiato, molto è cambiato. E comunque, ora, che cosa vuol dire tradizione analitica? Tradizione analitica vuol dire una comunità di filosofi che si riconoscono vicendevolmente, scrivono sulle stesse riviste, fanno riferimento ad autori comuni, condividono una formazione di base, in particolare, soprattutto all'inizio, la formazione logica. Poi naturalmente l'intuizione di Russell è stata criticata, la famosa received view freghiana è stata criticata e l'uso della logica già nel secondo Wittgenstein, come sapete, è messo da parte, considerato un errore fondamentale. Quindi l'idea, però l'intuizione di base resta dal punto di vista istituzionale e formativo. Il filosofo analitico si forma con la logica, cioè la logica fa parte. È una parte necessaria della formazione del filosofo analitico, mentre per il filosofo continentale non è strettamente così. In questo senso si presentano, esattamente nel 1958 al convegno di Royaumont, vengono presentate per la prima volta le due famose tradizioni, la tradizione analitica e la tradizione continentale, due tradizioni filosofiche che si erano già annunciate ben prima nelle discussioni tra gli storicisti e la scuola di Brentano, ma si consolidano e si autoriconoscono nel secondo Novecento. Ora lasciamo da parte il canone analitico perché tanto lo conoscete e invece riflettiamo sulla metafilosofia analitica. Ancora, il canone analitico sono Russell, Moore, Wittgenstein, canone nel senso degli autori di riferimento, poi c'è un canone allargato che arriva fino a Platone, Aristotele, Tommaso Cartesio, Leibniz, eccetera. E poi naturalmente c'è l'anticanone, di cui parleremo meglio, che sono Hegel, Heidegger, in alcuni casi Kierkegaard, soprattutto nella filosofia analitica assolutamente classica. Ora, la metafilosofia analitica prevede che cosa? Primo, un primato dell'argomentazione, quindi la richiesta di una formazione logica per il filosofo, e quindi l'estrema attenzione per i nessi argomentativi. Secondo, un'attenzione sistematica alla scienza e al senso comune. Cioè un filosofo analitico, quando si trova di fronte a un risultato scientifico, tac, lì l'argomentazione si blocca. Se il risultato scientifico ferma, cioè e costituisce una conclusione, assevera, conferma, giustifica, tecnicamente parlando, una tesi, quella tesi è vera. Questo non vale per i filosofi continentali, nel senso che da un lato forse non vengono neanche considerati a volte i risultati della scienza, dall'altro lato un risultato della scienza non è di per sé ciò che ferma una argomentazione, una discussione. E l'altro punto di riferimento importante è il senso comune. Vediamo già subito un carattere, secondo me, fortissimo, assolutamente inequivocabile della filosofia analitica, che è stato messo in luce ripetutamente dal professor Berti, ed è il rapporto con Aristotele, nel senso che questo è uno stile filosofico tipicamente aristotelico, la fiducia nella scienza, l'idea che uno che si dice una persona, i paradoxer, cioè le persone, come diceva De Morgan, i paradoxers, cioè le persone che dicono delle stranezze, non sono veramente interessanti in filosofia. L'altro aspetto è uno stile filosofico che definirei anti-ermeneutico, e questa è la famosa distinzione di Mulligan. Oddio, scusate. La famosa distinzione di Mulligan, diceva Mulligan, chiedete a un filosofo analitico di che cosa si sta occupando e vi risponderà con il nome di un problema. Chiedetelo a un filosofo continentale e vi risponderà con un nome proprio. Cioè il filosofo analitico, chiedete a un filosofo analitico cosa stai facendo e risponderà: lavoro sulla verità, lavoro su questo, e su, non so, sulla giustizia, eccetera, eccetera. E invece il filosofo continentale dirà: lavoro su Heidegger, lavoro su il rapporto tra Heidegger e Kant, eccetera, eccetera. E questo è un altro stile caratteristico. Di questo stile anti-ermeneutico fanno anche parte, che poi naturalmente è anche legato alla questione del senso comune, fanno anche parte questi artifici tipicamente analitici lanciati da Wittgenstein nella seconda fase del suo pensiero, che sono gli esperimenti mentali. Ma qui lasciamo da parte tutte le questioni stilistiche e andiamo al punto che ci interessa. Cioè abbiamo nella filosofia analitica tutto questo insieme di circostanze fa sì che si abbia una struttura istituzionale della filosofia analoga alla scienza, cioè la filosofia non è scienza, nel senso che questo è una cosa che nessun filosofo analitico accetta, ma ha una struttura istituzionale appunto assolutamente scientifica, cioè è una disciplina specialistica, fa riferimento a standard di qualità stabiliti dalla comunità scientifica e naturalmente prevede l'esistenza di una comunità scientifica molto forte, relativamente unitaria e molto potente. Naturalmente questa è una figura idealtipica della metafilosofia analitica. Poi succede di tutto all'interno di una tradizione che non è una corrente filosofica, ma è una tradizione, quindi prende una varietà di punti di vista, di discipline, eccetera. Ora c'è un altro punto di vista che vorrei citare riguardo alla filosofia analitica, perché secondo me è molto bello e molto giusto, ed è un punto di vista che è stato proposto da Michael Dummett, che è noto per aver proposto l'identificazione del filosofo analitico come continuatore di Frege e come teorico della identità di pensiero e linguaggio, quindi come filosofo tutto sommato prevalentemente interessato al linguaggio, che invece ha dato questa definizione in un libro pubblicato solo in Italia nel 2003 da De Ferrari di Genova, e ha indicato questi due requisiti di un filosofo analitico. Primo, considera la filosofia una seria impresa di soluzioni di problemi. Quindi vuol dire che la filosofia ironica, letteraria oppure autodistruttiva, autocritica sì, ma eccessivamente autodistruttiva, non è filosofia analitica. Il secondo aspetto è che la filosofia analitica fa riferimento, il filosofo analitico fa riferimento più o meno direttamente e criticamente alla semantica di Frege, che è la base della logica moderna. Ora, la semantica di Frege naturalmente è stata stracriticata in aspetti dettagliati, ma grosso modo è poi la semantica della tradizione metafisica, molto semplicemente. Soggetto, predicato, oggetti, proprietà. Nella frase c'è quel nesso oggetti-proprietà che è caratteristico, proprietà primarie, secondarie, vari tipi di proprietà, che è caratteristico della tradizione metafisica. Quello che è interessante è che Frege fondava la logica su queste considerazioni, che sulla nuova logica moderna, su queste basi che erano le basi della metafisica. Allora, che erano, naturalmente lui non considerava questo. La persona che ha sottolineato questo per la prima volta è stata Ernst Tugendhat, in un famoso libro, Le Vorlesungen sulla filosofia del linguaggio, che poi appunto sono sulla filosofia analitica, che è un libro del 76, mi sembra, quindi parecchio tempo fa, e qui abbiamo, però, se noi riflettiamo su questi due aspetti, abbiamo la perfetta descrizione del filosofo occidentale, aristotelico, e del filosofo che vuole fare il filosofo, non il filosofo che dice no, la filosofia va criticata, l'Occidente non va bene, eccetera, eccetera. Semplicemente il filosofo che fa il filosofo, con tutti i suoi limiti. Io non voglio dire che non ci siano limiti, no? E gli limiti vengono fuori dopo. Allora, il primo punto, l'Occidente, che vorrei sottolineare, che sia chiaro, è che l'Occidente è diviso. Cioè, noi non siamo affatto l'Occidente, noi siamo la provincia in questo momento. Con la diffusione della filosofia analitica e con la diffusione della filosofia nordamericana si è creata appunto una marginalizzazione in un certo senso della filosofia europea, la quale però sotterraneamente ha continuato a fare il suo compito, tanto è vero che, come voi tutti sapete, come abbiamo visto, alla base delle filosofie nel mondo ci sono pur sempre Heidegger, le critiche, cioè c'è l'eventuale post-strutturalismo, cioè difficilmente nel mondo, cioè le filosofie che si riconoscono ora. Di fatto, in questo momento, la filosofia analitica è un po' dappertutto, soprattutto in ambito accademico, quindi probabilmente una ricognizione tra qualche anno sarà di diverso tipo, però adesso c'è ancora, no? Allora, abbiamo brevemente, nel secondo dopoguerra, come abbiamo visto, emerge la filosofia analitica. Allora, la prima questione è che finisce l'egemonia economica e culturale nordamericana dopo la Prima Guerra Mondiale già, e inizia l'egemonia appunto nordamericana allora. La filosofia scientifica europea austro-tedesca diventa inglese e americana negli anni 30, abbiamo la diaspora degli intellettuali europei con il nazismo. Nel secondo dopoguerra, come abbiamo visto, emerge la filosofia analitica ed emerge la distinzione delle due tradizioni. Negli anni 70, Europa. È interessante che Ferrater Mora, lo storico della filosofia spagnolo, molto bravo, di cui si parlava proprio ieri sera, è stato lui a inventare, bene o male, la locuzione analitica continentale, no? Negli anni 90, negli anni 70 in Europa si ha il declino del marxismo, che era il terzo termine che Ferrater Mora inseriva tra le filosofie nel mondo, e negli anni 80 arriva la filosofia continentale in America e scoppia la questione, c'era già prima, molto prima evidentemente, il primo episodio è della fine dell'Ottocento, però diventa di importanza oggettiva la distinzione analitici continentali. Diventa di importanza oggettiva perché, come si diceva, cioè come ho ripetutamente detto, è un fatto oggettivo che soprattutto in quegli anni, adesso è un po' diverso, ma in quegli anni era proprio chiaro, se una persona doveva fare un lavoro, un ricercatore in filosofia aveva due possibilità, guardava il Bollettino di Lovanio, oppure guardava il Philosopher's Index. Quello che c'era nel Philosopher's Index non c'era nel Bollettino di Lovanio e viceversa. Per cui se uno voleva avere una visione complessiva della situazione della filosofia doveva guardare due, non 100.000 repertori bibliografici. Questo è un punto interessante, solo due. Questo è un punto che secondo me è importante, cioè vuol dire che insomma si poteva maneggiare questa difficoltà, no? In un certo senso. Negli anni 90 si ha appunto, come ho detto, l'autocomprensione della filosofia analitica, poi sono tutti i dettagli. Ora, la situazione attuale molto brevemente è questa, si ha una dominanza delle discipline sulle correnti, quindi non si tratta più tanto di filosofia analitica, ma semmai di filosofi del linguaggio, filosofi della politica, estetica, teoria della conoscenza. Quindi in questo momento le discipline stanno diventando più importanti, sono diventate più importanti, e questo ha fatto sì che il congiungimento di metodo analitico e metodo antimetodo continentale, perché continentale è una galassia piena di cose diverse, in questa accezione naturalmente, avviene all'interno delle discipline. Cioè uno studioso di estetica oggi si occupa tanto di autori analitici quanto ovviamente conosce autori continentali. Emerge poi, adesso naturalmente si è diffusa la filosofia analitica in Europa, soprattutto in ambito universitario, quindi e si è creata una situazione che forse qui dico all'ultimo punto: la filosofia continentale è diventata prevalentemente la filosofia pubblica, la filosofia dei festival di filosofia, i filosofi tra virgolette continentali scrivono sui giornali, hanno una visibilità, no, pubblica, che i filosofi analitici non hanno. Per esempio un filosofo analitico italiano sicuramente molto importante, noto, come Diego Marconi, non figura in nessun festival di filosofia rigorosamente, no? Non so se sia un bene, forse non è un bene, io non ho le idee molto chiare su questo punto, però e non credo neanche che sia del tutto giusto. È sempre la questione dello snobismo culturale dei filosofi analitici, che a volte effettivamente può essere sbagliato. Però si è anche presentata una nuova generazione di filosofi che in questo momento è molto importante in Europa, perché un po' ovunque ci sono personaggi che si sono formati facendo riferimento ai due canoni e che allora tendono un po' a mescolarli in vario modo, o all'interno di una disciplina o all'interno di tentativi di ipotesi generali. Ora, lasciamo da parte il caso italiano e andiamo avanti. E la seconda parte è quella di cui volevo parlare, a cui dedicherò a questo punto un quarto d'ora circa, 10 minuti e non di più. Allora, imperialismo analitico. Primo punto, l'Occidente non sta in Occidente. Noi non siamo l'Occidente nel senso di centro dell'impero. Noi, in particolare l'Italia, ma in generale l'Europa, non siamo più il centro, e forse l'Occidente non ha centro. Secondo punto, noi siamo l'Occidente soprattutto nella misura in cui facciamo uso dell'espressione più caratteristica delle lingue indoeuropee, la filosofia, ma la filosofia non è propriamente un prodotto esportabile. Questo è un punto cruciale su cui spero che torneremo nella discussione. La mia opinione è che esportare la filosofia come esportare la democrazia sia insensato, perché la filosofia non è rilevante, non c'è filosofia se non c'è buona filosofia, cioè se non c'è un inizio filosofico interessante, no? E l'inizio filosofico, la vera discussione filosofica, la produzione di buona filosofia è il risultato di una situazione. Ora, esportare la filosofia è come esportare una situazione filosofica, il che è un po' strano. La situazione filosofica, adesso nel mio testo era più argomentata e dettagliata, adesso diciamola molto brevemente, richiede un contesto democratico, cioè richiede una certa possibilità di discussione. Non è un caso, secondo me, che il termine filosofia, che esisteva già prima, entri nell'uso comune nel quinto e quarto secolo avanti Cristo, quando si presenta la sperimentazione intorno alla sperimentazione politica greca. prima c'era nei filosofi, Pitagora si definiva filosofo, ma l'uso del termine non era così diffuso, come dice bene Frede nel Savoir Grec. Il secondo, quindi si richiede quello, perché si richiede appunto questa pratica discussiva, io allora definirei così in modo sommario, poi magari si può ritornare, la filosofia come, fenomenologicamente parlando, cioè come la vediamo dall'esterno, come una pratica discussiva rivolta al bene, in questo senso al bene, al vero, all'esistente, al giusto, cioè ai super concetti o trascendentali o chiamateli come volete della tradizione filosofica che ieri sono stati evocati con l'espressione paroloni, se non sbaglio. E mi ha fatto una certa impressione perché l'espressione c'entra, è molto appropriata in un certo senso, perché la filosofia nasce quando si scopre l'universale e quando si scopre che l'universale funziona in modo strano perché ci sono anche questi speciali universali che sono il bene, il vero, il giusto, eccetera. Ed è la differenza tra Socrate e i sofisti, tra l'argomentazione filosofica e l'argomentazione, la pura tecnica argomentativa dei sofisti, è che l'argomentazione filosofica è rivolta al bene, alla giustizia, al vero, eccetera. A quella filosofia cosiddetta seria di cui parlava Dammett, no? Quindi il secondo aspetto è la dislocazione, cioè il fatto che il filosofo sia dislocato. Ricordiamo le colonie greche dell'Asia Minore, dell'Italia Meridionale, ricordiamo insomma la questione del dislocamento è una vecchia questione, voi la conoscete sicuramente, tutti quanti voi la conoscete meglio di me, il dislocamento della caverna, la caduta di Talete. Il filosofo è una persona che non appartiene del tutto. No? Nel medesimo tempo abbiamo la questione, dialetticamente parlando, l'appartenenza alla tradizione greca, ossia una tradizione di analisi di strutture concettuali, appunto come verità, essere, giustizia, eccetera. Allora, la pretesa di universalità metafilosofica è sicuramente evidente nella filosofia analitica e l'abbiamo questa pretesa tanto negli autori più ortodossi e più legati al canone quanto negli gli autori contrari, cioè quelli che studiano Hegel, che vogliono lavorare su Heidegger, hanno comunque questa pretesa di universalità metafilosofica. Io non ho niente contro la pretesa di universalità metafilosofica, secondo me l'universalismo implicito nell'approccio filosofico è necessario per pensare il mondo. Si può discutere poi più avanti. Gli altri aspetti dell'imperialismo analitico, quindi il primo a me non dispiace così tanto, il secondo l'esclusiva considerazione della lingua inglese, questo è oggettivamente un limite della filosofia analitica, i filosofi analitici non conoscono altre lingue, le ignorano e le snobbano, non le capiscono, Van Inwagen è andato avanti per circa una quindicina di anni della sua vita a credere che Dasein significasse non so che cosa, una cosa che non era comunque l'essere qui. Eppure è andato avanti con estrema disinvoltura e tranquillità e non si è assolutamente impressionato del fatto che Dasein significasse una cosa che lui non aveva mai pensato. Ora, sottovalutazione della filosofia pubblica delle questioni vitali ed esistenziali. Cosa vuol dire? Che io lavoro solo su questioni teoretiche e le impongo a tutto l'universo mondo. Marginalizzazione delle posizioni eccentriche e rigide esclusioni dal canone. E questi sono i problemi interni alla filosofia analitica. Una cosa che bisogna dire è che molti parlano di filosofia post-analitica, questo ne parliamo poi nella discussione, perché obiettivamente forse non c'è più una filosofia, naturalmente neanche c'è più una tradizione analitica forse. Comunque, il caso Rorty è il caso tipico di un filosofo che si forma nella tradizione analitica, poi si stufa e se ne va proprio per questa chiusura del canone analitico. Ora le situazioni adesso lasciamo perdere, le scuole analitiche del mondo, che sono più o meno cose che sapete, il caso dell'Australia è secondo me particolare. L'Australia si è sviluppata in stretta conformità allo stile analitico ortodosso, ma con aspetti, qui c'è un errore, l'ho fatta un po' di corsa questa slide, sono un po' con aspetti che oggi fanno parlare di un vero e proprio stile australiano. Allora io all'inizio, il primo giorno, si è parlato del fatto che queste filosofie nel mondo non hanno ricadute nell'Occidente, cioè il filosofo africano raramente viene considerato, forse sì, c'è questo caso di Appiah, che è il filosofo di Princeton, Però il filosofo africano, il filosofo islamico, il filosofo difficilmente, forse un po' più i cinesi, i giapponesi, però difficilmente non vengono considerati. Notate che lo stesso capita per i filosofi italiani, cioè anche se salta fuori un filosofo italiano che dice una cosa fantastica e risolutiva nell'ambito della tradizione analitica, gli analitici doc, cioè americani e inglesi, lo ignorano sistematicamente, anche a volte anche se diciamo che è un po' diverso, perché se arriva sulle loro riviste il discorso è un po' diverso, ma per arrivare alle loro riviste è estremamente difficile. Allora, questo forse adesso è un po' diverso, però è un po' più morbida la situazione sicuramente. Allora, il caso dell'Australia, e quindi il punto è il caso dell'Australia, invece è il caso di una filosofia che si è sviluppata al di fuori e che però è arrivata in modo massiccio e importante all'interno del dibattito analitico. Cioè, nella filosofia analitica, in quelle che si riconoscono come appartenenti alla tradizione analitica, la filosofia australiana ha un'importanza notevolissima. Allora, vediamo un po' brevemente, dirò un po'... dunque, allora i tre requisiti per il nuovo inizio dunque sono una situazione democratica, che vuol dire una certa libertà di fondo discussiva, una libertà discussiva. Il secondo requisito è la non appartenenza, la dislocazione, e il terzo requisito è la familiarità con la tradizione filosofica, ed è questo secondo me il punto più scientifico della filosofia, ciò per cui la filosofia diventa impresa collettiva di continuazione di un lavoro di ricerca. Da questo punto di vista, il caso della filosofia analitica in Australia risulta particolarmente interessante proprio per lo speciale equilibrio di dislocazione e non appartenenza che vi si è verificato. L'Australia è un paese gregario rispetto alla cultura angloamericana, ma la sua cultura è anche in buona parte il prodotto di individui dislocati, sia da generazioni sia di recente. Negli ultimi anni del Novecento la filosofia analitica in Australia ha avuto una speciale fortuna, ve l'ho già detto, e si è creato, almeno nei tratti preliminari, uno stile analitico australiano. Ora, diciamone qualcosa molto in breve. Allora, la filosofia analitica arriva in Australia, dunque diciamo che la cultura occidentale arriva in Australia dopo la Prima Guerra Mondiale, non a caso, ricordate la cesura importante della fine dell'egemonia europea. La cultura occidentale arriva in Australia e in particolare la filosofia più o meno negli anni 20. Una data importante è l'arrivo a Sydney di John Anderson, scozzese, un filosofo estremamente importante che ha fatto scuola a Sydney ed è il capofila del cosiddetto materialismo di Sydney. A Melbourne invece arrivano lo psicologo inglese, Wittgenstein, a Melbourne i Wittgensteiniani George Paul e Douglas Gaskin. Paul e Gaskin erano allievi del Gaskin, in particolare Gaskin era allievo in particolare del secondo Wittgenstein, comunque entrambi praticavano uno stile filosofico del genere del secondo Wittgenstein. E, e ad Adelaide arrivano di nuovo lo psicologo inglese Julian Place e Jack Smart, che era allievo di Gilbert Ryle. E Place e Smart danno luogo alla cosiddetta Identity Theory of Mind, cioè l'idea, l'ho anche detto materialismo di Adelaide, cioè all'idea che i processi precerebrali non siano correlativi a, ma siano, cioè i processi mentali, cioè gli stati mentali siano processi cerebrali. Quindi vedete già subito una filosofia un po' rigida in un certo senso. Importantissima è la logica australiana. La logica australiana arriva con Goddard nel 1956, prima non esistevano studi logici in Australia, e l'aspetto importante, affascinante della logica australiana è che la logica australiana si sviluppa come logica non classica principalmente. Importantissimi sono i logici della rilevanza, che difendono un tipo di connessione, di condizionale assolutamente non estensionale, diverso da quello della logica classica, diverso dal condizionale classico, e soprattutto diciamo che in questo momento particolarmente attenzione ha ricevuto la logica paraconsistente. Ci sono stati grandi studi di logica paraconsistente. La logica paraconsistente è una logica che semplicemente accetta contraddizioni senza trivialismo, cioè senza esplosione del sistema, come usano dire. Ora, se voi leggete i testi di questi autori, che ultimamente hanno prodotto tantissimo e che sono stati diventati estremamente importanti, tanto nella filosofia analitica del linguaggio, quanto in logica, quanto in metafisica, vi rendete conto di una caratteristica essenziale, cioè il fatto che non hanno quell'atteggiamento di chiusura un po' nervosa che caratterizza il filosofo analitico classico nei confronti, quiniano per esempio, nei confronti della logica classica. Sono dei filosofi sostanzialmente rilassati dal punto di vista logico, direi, no? Ed estremamente aperti e interessati a usare in senso forte il canone analitico, cioè gli artifici tecnici della tradizione analitica, in direzione di una liberalizzazione del lavoro logico. Ora, ci sono caratteri, qui avevo poi nel testo, qualcuno vedrà in dettaglio, l'analisi di alcuni saggi che pongono il problema, esistono caratteri della filosofia analitica australiana, e l'aspetto interessante di questi saggi di Robert Brown, un saggio di Routley, è che si passa dal 1992, che è il saggio di Robert Brown, in cui Robert Brown dice no, non c'è una filosofia analitica australiana, perché noi siamo, per tre ragioni sostanzialmente, perché qui la filosofia analitica che facciamo noi è fatta da inglesi, è stata portata da inglesi e americani, in particolare scozzesi, e noi lavoriamo più o meno in quella maniera lì, no? Seconda ragione, perché tutti i filosofi australiani, e questo l'abbiamo visto in altri contributi, tutti i filosofi analitici australiani studiano in America o in Inghilterra, quindi si formano altrove. E la terza ragione, non me la ricordo più, no, ma adesso me la ricordo, un momento. La terza ragione era la più importante, porca miseria. Eccolo. Ah sì, certo, la terza ragione avrei dovuto saperla benissimo, perché l'ho detta fino adesso, e cioè il fatto che la pratica stessa, la stessa pratica analitica è sovranazionale, perché è scientifica. Cioè è praticata come una scienza. Ora, la scienza non è locale, non ci sono scienze locali, no? E quindi, essendo la filosofia analitica sovranazionale, è chiaro che non c'è una filosofia analitica australiana. 1992. Nel corso di una decina d'anni, l'ultima cosa, gli Lewisian Themes, che è una raccolta di scritti in onore di David Lewis, di filosofi australiani, che è del 2007, mi sembra, comunque ci sono indicazioni specifiche poi nel testo, per chi fosse interessato, ci dice invece che uno stile australiano c'è, come, e nel seguito infatti vedremo gli interventi di Passmore e Armstrong che dicono c'è uno stile filosofico australiano. Lo stile filosofico australiano, e qui vado a concludere perché è passato, siamo più o meno, no?
10 minuti.
Ah beh, allora va bene. Allora, lo stile analitico australiano, allora posso anche leggere forse le ultime cose. Lo stile australiano è oggi abbastanza chiaramente identificabile, più o meno conforme a quanto suggeriva Passmore nel 1992, Australian Philosophy or Philosophy in Australia. La filosofia australiana in senso lato è diretta, chiara, risoluta, realista, naturalista, interessata al mondo più che al linguaggio. Cercando di individuare i caratteri della filosofia australiana, David Armstrong ha suggerito un'ipotesi famosa, questo nel 2000. La filosofia australiana sarebbe di vocazione realistica perché the strong sunlight, il forte sole e il panorama secco e arido forzano la realtà upon us, contro di noi. Questa è una cosa un po' buffa, ma comunque mi sembrava divertente citarlo. Sì, molto poco analitica. Del realismo italiano si è parlato molto, ma quello che a me interessa non è granché, insomma, poi le tesi sostantive sono meno interessanti dell'approccio filosofico, del modo di fare filosofia. Quel che soprattutto mi interessa del realismo analitico australiano è l'estrema semplicità delle posizioni acquisite accanto al rigore dell'argomentazione e alla sottigliezza metafisica delle conclusioni. Cioè, secondo me è veramente avanzata come analisi metafisica. Cioè, in metafisica sicuramente, in logica e in metafisica sono due ambiti sicuramente in cui la filosofia australiana è molto importante, molto interessante. Da un lato per la liberalizzazione della logica, il fatto che si abbia interesse alle logiche non classiche, e per quel che riguarda la metafisica per un fortissimo legame con la tradizione. Questa è almeno la mia idea. L'autore che più incarna lo stile australiano, così come viene caratterizzato da Passmore, è certamente David Mallet Armstrong. Lo stesso Routley, nel caratterizzare, io non vi ho parlato del saggio di Routley, comunque nel testo c'è, nel caratterizzare il programma australiano, quello che lui chiama il programma australiano in filosofia, identifica al primo posto la sintesi della metafisica empirica di Anderson per tre decadi sovrana del naturalismo di Sydney con il materialismo di Adelaide, iniziato da Place Smart una trentina di anni fa, e specifica che una simile sintesi è perfettamente esemplificata dall'opera di Armstrong. E in effetti Armstrong, dopo aver criticato la Identity Theory of Mind, ne ha dato una sua versione anche curiosa e interessante. L'esempio di Armstrong è in effetti estremamente indicativo, rappresentando un caso relativamente raro di combinazione, e questo è un punto curioso, di realismo naturalistico e realismo degli universali. Il suo realismo scientifico si basa, realismo scientifico è l'espressione tecnica per indicare la prospettiva di Armstrong, sulla dimostrazione della necessità di ammettere l'esistenza degli universali per l'impresa scientifica. Armstrong associa così, con semplicità straordinaria, una prospettiva schiettamente aristotelica, visibilmente maturata nella diretta consuetudine sulle opere di Aristotele, alle acquisizioni di base della filosofia analitica più tipicamente antimetafisica. Wittgenstein incluso. La sua interpretazione della teoria wittgensteiniana delle somiglianze di famiglia in termini di universali, ossia sostanze seconde, è da questo punto di vista sorprendente. Adesso non entro in dettaglio, salterei la questione, però se appunto come al solito se qualcuno vuole agli universali, naturalmente Armstrong ha dedicato un'importante opera in due volumi del 78 che è Universals and Scientific Realism e la sua posizione metafisica si esplicita nel 1997 come A World of States of Affairs, che è un'opera difficile, complicata, un po' campata in aria, non sembra campata in aria perché fa riferimento a dei suoi dei parametri, però in realtà sotto sotto, se uno ha la pazienza di andarla a considerare, le soluzioni che presenta sono estremamente raffinate e interessanti. La seconda teoria tipicamente armstrongiana è la teoria dei truth makers, che non è l'unico teorizzatore dei truth makers, ma è una teoria della verità, è una prospettiva sulla verità più che una teoria della verità, perché anche questa è una teoria cosiddetta non robusta della verità, a cui Armstrong ha dedicato il suo ultimo libro, che si intitola Truth and Truth Makers, ed è del 2004. La teoria dei truth makers è la più interessante, secondo me, delle più recenti teorie della verità. L'idea di fondo è semplicemente questa, che se una proposizione P è vera, allora, molto semplicemente, c'è qualcosa che la rende vera. Uno dice, e allora? Che cosa vuol dire? Vuol dire moltissimo, perché in realtà vuol dire che quando noi usiamo la parola verità stiamo parlando del mondo. Non stiamo parlando solo del linguaggio, solo della nostra conoscenza, stiamo parlando del mondo. Se io non postulo il mondo, non dovrei a rigore usare la parola verità. Quindi questo lega fortemente, con estrema chiarezza, il problema della verità, il problema dell'essere, e lo slega dalla soggezione al problema della conoscenza. Ora, voi dite, ma queste sono cose che in fondo nella nostra tradizione metafisica erano veritas supraens fundatur, eccetera, eccetera, lo sappiamo benissimo, San Tommaso e via di seguito. Ma quello che è interessante è il modo tecnico in cui vengono sviluppate queste, cioè mettendo in connessione la scienza, la logica classica e non classica, cioè facendo lavorare insieme tutta una serie di strutture che normalmente non lavoravano affatto insieme a questo scopo. Una cosa che forse si può ricordare, forse qui l'ho messo, non mi ricordo più se ne ho parlato, sì, forse nel testo sì, è la posizione di David Stove, per esempio, altro importante australiano in filosofia della scienza, che è una posizione tipicamente anti-Kuhn, anti-Feyerabend, anti-Popper, e in difesa di una filosofia della scienza meno scettico, critica, meno distruttiva e dimissionaria rispetto, cioè insomma, in sostanza, dunque concludendo, l'idea di Armstrong, che nel libro viene sviluppata nei dettagli, è che le cose che rendono vere le nostre proposizioni sono gli stati di cose, ed è appunto la nozione sviluppata in A World of States of Affairs, e gli stati di cose sono semplicemente l'accostamento di universali e particolari. Lasciamo da parte questo, vi citerò solo una questione, ritornando alla questione di Rorty, che non ama la filosofia, cioè il filosofo tipicamente ironico e dunque non analitico, secondo la definizione di Dammett. Nel caso di Rorty a un certo punto, cioè, dice una cosa che a tutti noi sembra, almeno personalmente io ho considerato sempre una strana idea, l'idea che la filosofia sia contraria alla democrazia, nel senso che almeno a quello che so io la filosofia nasce con la democrazia, si sviluppa come medicina della democrazia per curare la democrazia, quindi assolutamente è tutto il contrario. Evidente che Rorty ha in mente, quando parla di filosofia nemica della democrazia, ha in mente la filosofia analitica più antipatica che abbiamo visto prima, cioè quella che sottovaluta la filosofia pubblica, le questioni vitali ed esistenziali, marginalizza anche in modo piuttosto antipatica le posizioni eccentriche, rigidamente esclude dal canone questo o quest'altro autore. Se tu ti occupi di Hegel sei un disgraziato e non devi aprire bocca. E poi l'esclusiva considerazione della lingua inglese e dei suoi parametri. E chiaramente tutto questo non è, è un po' sfuggita, l'Australia è sfuggita a questo aspetto, ed è questo che in un certo senso ha dato ci insegna in qualche modo che la dislocazione è una bella situazione, tutto sommato. In fondo, essere ai margini dell'impero, noi lo siamo, secondo me, io personalmente lo sono, non è una brutta cosa.